Radio Palazzo Carli. Musica e parole. Musica e parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Una nuova puntata oggi che ci ha portato nuovamente una bellissima storia, Monica, che ce lo dice subito dove e come e perché.
Allora, l'apporto odierno si nutre di agro e di dolce. Parte da una radice geografica e si sviluppa sul tronco di una nota storica. Parliamone partendo da una canzone del 2020. La bella voce della cantautrice francese Barbara Pravi in Voilà.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire? Que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Picardia è una regione storica della Francia del Nord. Confina con l'Île-de-France e la Normandia. Il capoluogo è la città di Amiens, la quale custodisce un gioiello dell'arte gotica, veramente da scoprire, la cattedrale di Notre-Dame, riconosciuta dal 1981 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Qui parliamo della più grande cattedrale gotica di Francia. La sua superficie interna è di circa 7.700 metri quadri, mentre Notre-Dame a Parigi è di 5.500 metri quadri. La cattedrale conserva dal 1206 la reliquia del capo di San Giovanni Battista, portato ad Amiens dai crociati dopo la presa di Costantinopoli. È un oggetto di grande venerazione, viene esposto una volta due l'anno. La reliquia fu salvata durante la Rivoluzione francese dall'allora sindaco, che la nascose a casa propria.
attrattiva peculiare della città sono i pittoreschi orti Longnage, una distesa di antichi orti galleggianti intersecati da canali che offrono scorci unici. Sono percorribili in barca. Città al tempo dei Galli, poi diventata romana nel Medioevo e nel Rinascimento, trasse importanza commerciale dalla fortunata posizione geografica e dall'esportazione del vino e dei panni di lana, poi dall'industria della seta e dei brocati. Amiens ha anche un'interessante anima letteraria, Jules Verne, autore dei celebri Viaggi al centro della Terra, 20.000 leghe in fondo ai mari, Il giro del mondo in 80 giorni, e vi visse per oltre 30 anni. Oggi è possibile visitare la sua abitazione trasformata in museo.
E mi ha colpito un articolo di Fabien Agulhat-Overlot, tratto da Horizon Amiens del 30 aprile 2026, e propone questa informazione per voi ascoltatrici e ascoltatori di Musica e Parole. Il titolo: Honoré d'Amiens, patrono dei panettieri.
Nel 2029 aprirà ad Amiens un nuovo sito, anzi il nuovo sito di conservazione della Biblioteca Nazionale di Francia. Per gli amianesi che seguono i fatti storici, ci sono alcuni santi dalle leggende stupefacenti. Scoprite quella del patrono dei panettieri, San Honoré, che possiamo italianizzare in San Onorato, attraverso dei documenti poco conosciuti disponibili su gallica.com, ossia il sito delle biblioteche di Francia. Secondo le sorgenti agiografiche, Saint-Honoré sarebbe nato all'inizio del VI secolo, un 12 giugno, in una famiglia agiata del villaggio di Port-le-Grand, nel Ponthieu, la zona bassa di Picardia. Tuttavia, la più antica versione della sua vita, attestata a questo giorno, non è stata composta che alla fine del XI secolo da un canonico di Amiens. Numerosi elementi della sua vita sono dunque essenzialmente degli episodi leggendari registrati negli incontri letterari del genere agiografico.
E mangio pane, pane e sale. Il cielo piove, con lacrime d'alto mare. Acqua che non si ferma più. Salgo ancora nuove scale, e vedo ancora più in là, la luce chiara. qualche nome.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Zucchero il suo famosissimo Pane e Sale.
L'origine del legame tra Saint-Honoré e la panificazione si trova niente meno che nelle differenti versioni della sua leggenda. Una delle più comuni racconta che Honoré, pio panettiere stabilito ad Amiens, è designato mediante un segno divino a divenire il nuovo vescovo della città. Una colomba si posa sulla sua testa mentre è in preghiera nella cattedrale, mentre in quel momento il suo attrezzo da fornaio, una specie di pala, comincia a diventare verde e a fiorire. Supportato dalla voce del popolo, finisce per accettare la carica episcopale.
I bolandisti hanno a loro volta conservato un'altra versione della leggenda. Quando a Port-le-Grand giunse la notizia che Honoré era diventato vescovo, la sua nutrice, che stava cuocendo il pane, esclamò incredula che avrebbe creduto più facilmente che la sua pala del pane potesse mettere radice e trasformarsi in un albero. E non appena poso l'utensile, questo si trasformò in un albero di celso, che ben presto iniziò a produrre fiori e frutti. Sembra infatti che nel XVI secolo un albero di celso, situato nel cortile dell'antica dimora di famiglia, fosse indicato come quello coinvolto nel miracolo di Saint-Honorato. Tuttavia, il celso è originario dell'Asia e fu introdotto in Europa solo alla fine del Medioevo. Questa versione della leggenda pare quindi essere di epoca successiva.
Dopo una vita dedicata all'evangelizzazione delle campagne intorno ad Amiens, si narra che Honoré sia morto nel suo villaggio natale il 16 maggio, intorno all'anno 600, e che sia stato sepolto sotto l'altare maggiore di una chiesa costruita in suo onore. Durante le incursioni normanne del IX secolo, le sue reliquie furono portate ad Amiens per essere messe al sicuro. La sua fama si diffuse a partire dall'XI secolo e, probabilmente, grazie alla stesura della sua vita e alla divulgazione del miracolo della pala, oggi viene celebrato il 16 maggio come santo patrono dei fornai, dei pasticceri e dei mugnai.
Intorno al 1204, una coppia di fornai parigini, Renaud e Sibylle Charin, donarono 9 acri di terreno per la costruzione di una cappella collegiale dedicata a Saint-Honoré, che in seguito avrebbe dato il nome alla famosa via dell'Arrondissement I. Nonostante la distruzione della chiesa durante la rivoluzione, la fama di Saint-Honoré fu ulteriormente accresciuta nel XIX secolo con la creazione di un dolce che porta il suo nome.
Da un dolce di fama mondiale a una donna, Malika Yane in Senza fare sul serio.
C'è chi aspetta un miracolo e chi invece l'amore, chi chiede pace a un sonnifero, chi dorme solo in metro. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo
ti scappa il tempo, l'attimo lento come il movimento, che se fai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo.
Insomma, si narra che il dolce Saint-Honoré sia stato creato dal pasticcere parigino Chibou nel 1840, il quale si sarebbe a sua volta ispirato al flan svizzero di Bordeaux. Chibou diede alla sua nuova creazione il nome della via in cui si trovava una bellissima via, appunto il suo negozio in Faubourg Saint-Honoré, celebrando così anche il santo patrono della sua professione. Anche se oggi il dolce gode probabilmente di maggiore fama rispetto al Santo Vescovo, resta comunque vero che grazie ad esso Honoré rimane una delle figure storiche più celebri di Amiens. La torta Saint-Honoré è tuttora una delle fondamentali della pasticceria francese. Creata nella pasticceria Chibou, appunto, da cui prende il nome, la crema originale usata per la farcia non è una torta facile da realizzare, soprattutto a casa. Si presenta bella, ricca e sontuosa. La ricetta originale è composta da una base di pasta sfoglia con corona di bignè realizzati con pasta choux, poi la crema Chibou da preparare con uova, latte, zucchero, maizena, vaniglia e colla di pesce, infine il caramello per far aderire e coprire i bignè. In Italia si usa la pasta pan di Spagna.
Bene. E io concluderei con una frase di Victor Hugo: quel che la favola ha inventato, la storia qualche volta lo riproduce.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, puis mais à Paname s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui.
depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Bene, allora, dopo questo bellissimo racconto storico, dobbiamo dire che poi ci ha fatto venire anche l'acquolina in bocca in qualche maniera, no, nonostante tutto, che non è quasi più l'ora di mangiarlo, ma per il dolce non si rinuncia mai, se possibile. Ecco, noi torniamo, direi, indietro nel tempo, quasi lo stesso periodo dell'inizio del tuo racconto, Monica,
sì.
Per ascoltare questo, posso dire, racconto del tutto inaspettato, devo dire che io ho scovato per caso, è scritto da Anna Bozzetto e che si intitola Re Totila, un personaggio storico demonizzato. Ma prima di iniziare con la lettura vorrei dire, inauguriamo questo nuovo mese con questo brano cantato da Tananai che si intitola proprio Giugno.
Peter, sei trendy.
Casualmente.
Giugno è il mese più freddo dell'anno, il giorno più buio è sempre Capodanno. Sono sicuro che ti penserò per tutto l'anno, tanto non ho niente di meglio da fare, tanto a casa non ho la televisione. Mi scalda neanche sto termosifone, sono sicuro che dovrai cambiarlo. Comprerò questa casa solo per poterla bruciare. Lascerò dei bei fiori sul cruscotto solamente per vederli appassire. E a volte sono stato assente, ma giuro non volevo farti del male. Voluto vedere una bella ragazza soffrire. Ti ricordi della neve inizio marzo? Ti ricordi quella pizza in mezzo al parco? La mangiammo fredda perché perdevamo tempo. Baci, baci, ma ci sentiamo quando ritorno. Lasceremo tutti fuori, chiudiamo le persiane, cantiamo mille canzoni. Se l'altro baciami che prendo fiato. Comprerò questa casa solo per poterla bruciare. E scendere per i fiori sul cruscotto solamente per vederli appassire. E a volte sono stato assente, giuro non volevo farti. Siamo stati svegli quando dovevamo dormire. Abbiamo corso quando dovevamo gattonare. Ridevi quando urlavo col navigatore. E che non conoscevo le strade per ritornare in questa benedetta casa. Che voglio vedere bruciare. Sono stato assente, giuro non volevo farti del male. Non ho
E allora, Monica, ora parliamo di Re Totila, come viene descritto da Anna Bozzetto. Nell'anno 535, col pretesto dell'assassinio di Amalassunta, figlia di Teodorico, per mano del cugino Teodato, l'imperatore Giustiniano diede inizio alle guerre gotiche. Dopo la resa di Vitige e l'assassinio di Ildebado, i Goti esclamarono Totila loro sovrano, sperando in una riscossa nell'autunno 541. Totila ottenne vari successi militari, preferendo tuttavia le trattative agli scontri in campo aperto. Procopio di Cesarea, cronista contemporaneo alle guerre gotiche, era a servizio dei bizantini e avrebbe avuto tutto l'interesse a dipingere a tinte fosche il condottiero nemico. Riportò invece nella sua opera singolari atti di clemenza compiuto dal re dei Goti. Nel 543 Totila espugnò la piazzaforte di Cuma. Là si trovarono le mogli dei senatori, ma ebbe cura che l'esercito non facesse loro alcuna violenza e le lasciò andar via libere, acquistando con tale comportamento fama di saggezza e umanità. Nello stesso anno conquistò Napoli, dopo un breve assedio. Al suo ingresso in città sfamò la popolazione stremata e si curò persino di far nutrire gradualmente gli affamati perché non avessero danni da eccesso di cibo dopo prolungati digiuni. Una simile empatia verso i propri nemici è un evento così eccezionale nel Medioevo che Procopio di Cesarea rimane attontito. Il cronista non si sarebbe mai aspettato una simile generosità da un barbaro.
In quella stessa occasione Totila consentì ai soldati nemici comandati da Conone di ritirarsi via mare, ma una tempesta li bloccò sul porto. Conone e i suoi uomini temettero che i Goti li attaccassero a tradimento. Il re lo seppe e li rassicurò. Dopo diversi giorni il vento contrario impediva ancora la navigazione. Allora il contingente nemico dovette ritirarsi via terra e Totila lo rifornì addirittura di provviste per il viaggio, di cavalli e di bestie da tiro. Totila punì senza remore un suo soldato che aveva violentato una ragazza. Il padre della fanciulla, un cittadino romano, si era presentato da lui per denunciargli il fatto. Il re ordinò di incarcerare il soldato. I suoi comandanti gli chiesero di perdonare il misfatto, perché si trattava di un guerriero valoroso. Totila rispose: «Non è possibile che un uomo che si è macchiato compiendo un atto di violenza acquisti gloria in combattimento». E il soldato ricevette un castigo esemplare. Il re lo fece giustiziare e assegnò alla ragazza i beni del colpevole come risarcimento. Procopio di Cesarea ci racconta anche della pietà dimostrata da Totila quando conquistò Roma nell'anno 546. Innanzitutto proibì ai suoi soldati di inseguire i bizantini fuggiaschi. Disse loro: «Cosa ci può essere di più piacevole per un uomo che un nemico in fuga?» Poi andò a pregare nella Basilica di San Pietro, come già aveva fatto nell'anno 500 il suo predecessore Teodorico. I Goti entrarono nella città e si rischiò un massacro. Così il diacono Pelagio andò a supplicare Totila nella basilica chiedendo pietà per la popolazione. Il re lo ascoltò. Ordinò ai suoi uomini di non uccidere più nessuno e protesse anche Rusticiana, vedova di Boezio. I Goti accusavano la donna di aver finanziato l'esercito bizantino e di aver distrutto alcune statue di Teodorico per vendicare la morte del coniuge. Volevano giustiziarla, ma Totila non permise alcuna vendetta né su di lei né alcun oltraggio nei confronti delle altre donne.
E dato che siamo molto indietro come il tempo, io preferisco di continuare a esaltare l'arrivo di questo nuovo mese che ci porta in estate, e quindi ho scelto questo colpo Jovanotti che ci porta dritto dritto dentro in questo periodo con la sua estate.
Viaggio, che hanno la forma delle cose che cambiano, mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio, 2013 un nuovo solstizio, se non avessi voluto cambiare oggi sarei allo stato minerale, mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fosse un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola, finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia, come un'orbita la vita mia, gira intorno a un centro d'energia, sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova, sento il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Famiglia, oh, famiglia, estate, estate, ma che caldo, fa, ma che caldo in questa città.
A quel punto Totila voleva concludere la guerra. Inviò un'ambasceria a Giustiniano con una missiva in cui proponeva all'imperatore la stessa pacifica collaborazione che c'era stata un tempo fra Teodorico e Anastasio. Bellissima la frase del re dei Goti contenuta in questa lettera. Se desideri la pace, sarai considerata da me come un padre e potrai servirti di me come alleato contro chiunque vorrai. Giustiniano respinse l'ambasceria. Non considerava Totila un leader degno di trattare con lui, ma un usurpatore e un eretico. perché Toti la credeva nella dottrina di Ario che Giustiniano si era proposto di sradicare dall'impero assieme a tutti i culti diversi dal credo niceno. E così rispose ai messaggeri goti di andare a trattare con Belisario, il generale a cui aveva affidato la conduzione della guerra. Umiliato da quella risposta, Totila minacciò di radere al suolo Roma. Belisario lo dissuase. Gli scrisse che compiendo un'azione del genere avrebbe coperto il suo nome d'infamia per tutti i secoli a venire. Come cronista delle guerre gotiche, Procopio è una fonte imparziale. Narra anche episodi in cui Totila punì con mano forte e i goti compirono violenze. Totila mise a morte il bizantino Isace che l'aveva privato dell'amico Roderico, uccidendolo, perché un uomo che si era distinto per magnanimità fece questo, perché la sua bontà era solo una facciata, mentre la sua vera indole era malvagia e spietata, come si potrebbe sospettare? Per evitare un giudizio antistorico, bisogna tener presente che vendicare un amico era un punto d'onore per un capo barbarico. L'ordine di mutilare il presule Valentino si colloca poi in un contesto particolare. L'uomo fu catturato in una nave carica di provviste per l'esercito nemico e accusato di mentire nel corso di un interrogatorio. Non sappiamo su cosa mentì Valentino, ma il fatto sembrò particolarmente deplorevole al sovrano.
Procopio ci riferisce infine che l'esercito dei Goti irruppe nottetempo a Tivoli, le cui porte furono aperte dagli stessi soldati romani. Saccheggiò la città e uccise chiunque vi trovò. Ma non attribuisce il sacco di Tivoli a un ordine di Totila. Infatti, era frequente che le bande di mercenari militanti negli eserciti commettessero violenze, a prescindere dagli ordini del loro condottiero. Nel 536, quando Belisario espugnò Napoli, i mercenari massageti, nella smania del saccheggio, gli sfuggirono di mano e massacrarono civili persino all'interno delle chiese. L'opera di Procopio di Cesarea non è l'unica fonte che narra gesti magnanimi di Totila. Nel Liber Pontificalis è scritto che durante la presa di Roma il sovrano consentì la fuga degli abitanti facendo suonare le trombe per tutta la notte che precedette l'ingresso dell'esercito goto in città, da Vita Vigili 7:107. Dall'altra parte della barricata i bizantini non si distinsero per pietà verso il nemico. La battaglia di Busta Gallorum, che nell'anno 552 costò la vita a Totila, fu l'epilogo di una guerra di annientamento. Totila, che a Roma si era rifiutato di braccare i nemici in fuga, fu inseguito durante la sua ritirata da un drappello di mercenari e ferito a morte da uno di essi con un colpo di spada alle spalle. I prigionieri goti catturati dal generale Narsete furono tutti sgozzati. Non ricevettero lo stesso trattamento generoso che Totila aveva riservato ai soldati di Conone durante la conquista di Napoli. Gli Unni e i Longobardi, a servizio di Narsete come mercenari, si rivelarono poi una vera sciagura per la popolazione italica. Si dettero a massacri e a stupri, trascinando le vittime fuori dalle chiese in cui si erano rifugiate. Il generale bizantino si vide così costretto a congedare i Longobardi.
Bene, per una breve pausa io rimango cocciutamente ancora nel Mediterraneo e questa volta un po' più a est, riferito all'Italia, con questo brano cantato dal cantautore Panos Kalidis in greco, che tradotto ha come titolo «L'estato è arrivato». To kalokairi mpike.
De Δεν είχα διαθέσει να βγω. Τη μοναξιά μου είχα αρχίσει από καιρό να αποδέχομαι. Στο σπίτι μόνος μου να ζω. Κι ούτε ένα φιλό μου δεν ήθελα να δω. Το παραδέχομαι. Μα εμφανίστηκες εσύ και φέρες άλλη εποχή. Βρήκα το νόημα να κάνω νέα αρχή. Το καλοκαίρι βγήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος να με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγαπώ. Το καλοκαίρι βγήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος θα με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγάπω. Σου μάτια, ανάψεις την καρδιά φωτιά που καίει μέσα μου, τρελαίνομαι. Και με το πρώτο σου φιλί έχασα κάθε λογική και μέρα νύχτα εσένα σκέφτομαι. Ευχή που βγήκε αληθινή, έγινες όλη μου η ζωή. Βρήκα το νόημα να κάνω νέα αρχή. Το καλοκαίρι βγήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος να με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγαπώ. Το καλοκαίρι βγήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος θα με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγάπω. Το καλοκαίρι μπήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος να με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγαπώ. Το καλοκαίρι βγήκε και την καρδιά μου βρήκε. Την βρήκε τώρα χτύπημα καιρό. Μαζί σου τα έχω παίξει και ποιος θα με μαζέψει. Βγαίνω στους δρόμους, φωνάζω σ' αγαπώ.
Questa è la storia, ed ora inizia la leggenda. La leggenda di un Totila immaginario, dipinto come un mostro crudele e empio, avviata dai dialoghi di Gregorio Magno, scritto attorno all'anno 594, ed esasperata dal genere letterario medievale delle passioni epiche. Gregorio Magno proveniva da una famiglia dell'aristocrazia senatoria e l'aristocrazia senatoria si vide espropriata di buona parte dei suoi latifondi per via delle riforme agraria di Totila. Il re voleva assicurarsi la fedeltà dei contadini e degli schiavi liberati e militanti nel suo esercito, elargendo loro delle terre. Non meraviglia quindi la versione di Gregorio Magno verso Totila, già reo di essere un eretico, ma è lo stesso impianto affabulatorio a confinare i racconti su Totila contenuti nei dialoghi nel territorio della leggenda. Totila compare come un anticristo, un simbolo del male, contrapposto a vari uomini di chiesa, personificazioni del bene. Il sovrano getta a un orso il vescovo Cerbonio, che però ammansisce la belva, scritto nei dialoghi 3:11, e lega sotto il sole il vescovo Fulgenzio, ma un temporale si abbatte sull'esercito e bagna tutti eccetto il religioso. Dialoghi 3:12. Pur non essendo presente all'assedio di Perugia, ordina a un generale di scorticare vivo e decapitare Ercolano, il vescovo della città. Il generale esegue l'ordine, ma la testa e la pelle di Ercolano si riattaccano al cadavere rimasto intatto per 40 giorni.
Ispirandosi ai dialoghi, le agiografie medievali, o meglio le cosiddette passioni epiche, presentano Totila come un demonio colpevole di atroci martiri. Si tratta di opere composte svariati secoli dopo la morte del re. Alcune, come la Passio di San Proculo, addirittura nel XIII secolo. La Passio di San Lauriano, scritta nel X secolo, è emblematica. Lauriano contesta le teorie di Ario e Totila manda dei sicari ad assassinarlo. Questi lo raggiungono e lo decapitano. Allora Lauriano raccoglie la propria testa recisa e li insegue, pregandoli di portarla a Siviglia dal loro re. Totila non mise mai piede in Spagna né mai vi regnò. Questo dimostra che il Totila delle passioni medievali non è un personaggio storico, è il simbolo dell'eresia e quindi dello stesso diavolo. Spesso è persino confuso con Attila. Anche Giovanni Villani, nella sua cronica, scritta a metà del XIV secolo, confonde Attila con Totila e attribuisce al malcapitato Totila varie atrocità compiute dal re Unno. Un fratricidio, compiuto da Attila ai danni del fratello Bleda, e grandi martiri di cristiani. Lo chiama più volte Flagellum Dei e scrive che si allontanò da Roma dopo l'incontro con Leone Magno. Villani riporta anche il racconto della distruzione di Firenze da parte di Totila. Il re convinse gli abitanti a farsi aprire le porte con false promesse e poi rase al suolo la città. Ma tale racconto non è altro che una deformazione leggendaria di un precedente attacco barbarico alla città che Dante Alighieri addebita ad Attila. Infatti la battaglia del Mugello, che vide la prima vittoria di Totila sui bizantini, correva l'anno 542, non comportò la conquista di Firenze. La città rimase fino al 547 sotto dominio bizantino. Solo nel 552 comparve nell'elenco delle città cadute in mano ai Goti, che Narsete intendeva riconquistare. Probabilmente la presa di Firenze da parte dell'esercito goto avvenne tra il 548 e il 552, ma è sicuramente da escludere che la città sia stata rasa al suolo.
Se i martiri attribuiti al perfidus Rex Totila sono leggende medievali, le persecuzioni compiute da Giustiniano ai danni di eretici, pagani, ebrei, samaritani e manichei in nome dell'ortodossia nicena sono invece documentate da fonti storiche. I sospettati di eresia o paganesimo erano sottoposti a torture anche pubbliche e condannati a morte. Dopo l'esecuzione i loro cadaveri venivano lasciati insepolti. Monica, e dopo questo, diciamo così, rielaborazione di un personaggio storico, noi continuiamo ancora di voler rimanere in estate, anzi di salutarlo ancora un'altra volta con questa bellissima canzone cantata da Alice, che ci porta al vento caldo dell'estate.
Beh, quello magari è poco simpatico.
No, ma noi a questo punto lo,
però
lo
se è nella canzone lo accettiamo bene.
Sì, lo accettiamo, perché non vediamo l'ora, tutto sommato, del vento caldo sto parlando. Poi il resto si vedrà.
Vita verde
Bene, allora noi cosa diciamo a questo punto, Monica?
Che hai selezionato qualche poesia?
Sì, volevo dire appunto non solo canzoni che parlano del giugno, dell'estate, ma anche questa volta due brevi poesie. Ecco, e a te la prima.
L'onere. Allora, una poetessa, scrittrice e insegnante italiana è stata Ada Negri, la prima e unica donna a essere ammessa all'Accademia d'Italia. Eccola nella sua poesia Cielo di giugno. Cielo di giugno, azzurra giovinezza dell'anno e allegrezza di rondini sfreccianti in folli giri nell'aria. Ombre, ombre d'ali vedo guizzar sul bianco arroventato del muro in fronte. Ombre a saetta, nere, vive al mio sguardo più dell'ali vere. Traggon dal nulla, scrivendo con nulla parole d'un linguaggio perduto, e le cancellano ratte, fuggendo via fra raggio e raggio.
Io proseguo brevemente con questa poesia di Giosuè Carducci, al quale non occorre che io dico altro, che si intitola Giugno. È il mese dei prati erbosi e delle rose, il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare. Le rose fioriscono nei giardini, si arrampicano sui muri delle case. Nei campi, tra il grano, fioriscono gli azzurri fiordalisi e i papaveri fiammanti, e la sera mille e mille lucciole scintillano fra le spighe. Il campo di grano ondeggia al passare del vento, sembra un mare d'oro. Il contadino guarda le messi e sorride. Ancora pochi giorni e raccoglierà il frutto delle sue fatiche. E detto ciò, noi salutiamo tutti i nostri amici e amiche di Radio Palazzo Carli, augurando una buona settimana e dicendo ciao a tutti. Ciao Monica.
Ciao Petre, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.